Centrale presenta Pillole di salute, benessere, prevenzione, salute, medicina e ricerca scientifica. In studio Roberto De Pace e il dottor Rocco Luci.
Buonasera a tutti, ben ritrovati su Radio Centrale con Pillole di Salute. In studio Roberto De Pace, che sono io, il dottore Rocco Luci e Gianfranco Esposito alla regia. Vi ricordo che Radio Centrale può essere ascoltata direttamente sul sito radiocentrale.net e anche in TV sui canali 868 del digitale terrestre e 5868 di Sky. Questa sera affronteremo l'argomento riguardante il fegato. Il titolo è Il fegato, questo sconosciuto, che un po' cozza con la realtà, nel senso che il fegato è molto conosciuto e se ne parla spesso. Quindi la prima domanda è d'obbligo: da dove deriva questo titolo che ha voluto dare, dottore? Perché sconosciuto?
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Allora, il titolo che ho voluto dare è un pochino provocatorio, perché effettivamente dico parlare di sconosciuto, cioè sarebbe un errore. Più che sconosciuto, devo dire trascurato, cioè nel senso che non viene considerato tra quelli che sono gli organi, tra virgolette, nobili dell'organismo, quale può essere il cervello, quale può essere il cuore, quale possono essere i reni. Viene tenuto in un secondo livello, come se non fosse un organo primo della categoria, quando invece il fegato svolge dei ruoli, ecco, parlo al plurale, fondamentali, perché fa una miriade di attività nel silenzio. Perché il fegato è un organo voluminoso, cioè pesa circa 1,5 kg, è posizionato a livello dell'addome, sotto il diaframma a destra, e ha una riserva funzionale. Cos'è la riserva funzionale? Praticamente non svolge la sua attività al 100%, cioè basta un 30% di fegato per svolgere le funzioni, per cui molto spesso non dà dei segnali precoci anche quando incomincia a soffrire. Continua a lavorare anche se stanco, continua a lavorare, fa il suo mestiere. E quindi questo praticamente che cosa determina? Che a volte noi ci accorgiamo della malattia del fegato quando questa già è in uno stadio avanzato. Nella mia esperienza professionale mi sono trovato tantissime volte a diagnosticare, cioè a vedere il malato per la prima volta quando aveva già la cirrosi. La cirrosi è un processo molto lento che inizia 5, 6, 10 anni prima, però proprio in virtù di questa capacità del fegato di lavorare in condizioni di bassa percentuale di suo utilizzo, quindi ha questa riserva funzionale e manifesta i sintomi nel momento in cui siamo già in una fase molto avanzata, quando già più del 70% del fegato è interessato dalla patologia.
E quindi quali potrebbero essere i campanelli d'allarme
chiaramente,
per evitare che si arrivi a questo stato?
Allora, ancora una volta, i campanelli d'allarme sono sempre la prevenzione.
Come
cioè
sempre.
Prevenzione che noi dobbiamo fare sia in termini di evitare, sappiamo quali sono le situazioni e le sostanze soprattutto che possono danneggiare il fegato, quindi cercare di evitare. La prevenzione anche sono i controlli, cioè effettuare dei controlli di laboratorio periodicamente, soprattutto quei soggetti che hanno una vita magari un tantino spericolata alla Vasco Rossi, che parlava di fegato spappolato, insomma. E quindi per fare prevenzione, quindi con degli accertamenti periodici. E poi chiaramente quando ci sono i sintomi, come dicevo prima, che possono essere la stanchezza, quello che è l'ittero, cioè le sclere gialle, la cute gialla, quelle siamo già in una fase molto avanzata di malattie, che chiaramente a quel punto non parliamo più di prevenzione, siamo già nell'ambito della clinica.
Va bene, e le analisi, che tipo di analisi bisogna fare nello specifico?
Per quanto riguarda la diagnostica del fegato, intanto gli esami del sangue sono la prima cosa, a parte la visita, Cioè la clinica non bisogna mai trascurarla, cioè visitare il malato, ascoltarlo, guardarlo, perché i primi segnali, come dicevo, sono l'ittero, quindi che noi lo riscontriamo a livello della sclera, della congiuntiva, quindi che diventano gialle. E poi chiaramente visitandolo possiamo palpare già il fegato che si presenta aumentato di volume. Poi chiaramente oggi si visita di meno e ci si affida più alla tecnologia, quindi l'ecografia del fegato, che è quella che ci dà molte indicazioni praticamente, ma quelle che sono più importanti, come dicevo, sono gli esami del sangue, le classiche transaminasi, le gamma GT, cioè le fosfatasi, cioè queste sono specifiche proprio per il fegato. Vabbè, le transaminasi troviamo anche nel danno muscolare, nel danno cardiaco, però cioè è di comune conoscenza che soprattutto le transaminasi sono, quando uno sente transaminasi alte, cioè pensa subito al fegato. Sì. No, mi volevo soffermare un tantino per dire quali sono le molteplici funzioni che svolge il fegato, perché il fegato è considerato proprio la fabbrica dell'organismo. La fabbrica è allo stesso tempo anche il depuratore dell'organismo, perché tutto passa attraverso il fegato, cioè tutto quello che noi ingeriamo, sia in termini di alimenti, sia in termini di farmaci, sia in termini di varie sostanze, attraverso la circolazione, cioè l'intestino assorbe, convoglia nelle vene, sono le vene mesenteriche, quelle dell'intestino, che poi vanno in una grossa vena, che è la vena porta. La vena porta proprio si chiama così, perché porta tutto quanto il materiale al fegato. Lo porta lì, dice: adesso veditela tu per purificare. Quindi ha una grande ruolo nella purificazione di tutto quella, posso usare un termine anche pesante, prego, tutte le porcherie che noi a volte ingurgitiamo. Quindi purifica, metabolizza, distrugge molte sostanze, elimina con la bile. Quindi l'altro compito è quello proprio di produrre la bile, che serve proprio per convogliare verso l'intestino e far riportare all'intestino. Dici: tu mi hai dato tutto questo materiale, io te lo restituisco adesso, tu adesso lo elimini. Ma non è, questa è una delle tante. L'altra cosa importante è, come dicevo, in tutto il metabolismo, soprattutto degli zuccheri. È un deposito importante del glucosio. Cioè noi quando ci alimentiamo con i carboidrati non ingeriamo glucosio puro. I carboidrati vengono metabolizzati a livello del fegato, si formano dei depositi all'interno del fegato che si chiama glicogeno, che è praticamente la banca dove poi l'organismo, nel momento della necessità, quando deve affrontare uno sforzo, quando deve la glicemia si abbassa, il fegato libera questa sostanza. Ma non finisce lì, interviene nel metabolismo del colesterolo, perché anche lì noi non i grassi ingeriamo, non ingeriamo colesterolo, ma il colesterolo, per quanto venga criminalizzato, no? Cioè a certi livelli di normalità è fondamentale per l'organismo, perché il colesterolo entra in tanti processi, non ultimo quello della costruzione della parete cellulare. Quindi se non ci fosse il colesterolo, cioè noi avremmo, le nostre cellule non avrebbero una parete, ma entra nel metabolismo
un attimo, dottore, una domanda proprio sul colesterolo. Si parla di colesterolo buono e di colesterolo cattivo, e la differenza fra uno e l'altro è quale deve essere diciamo lo standard di rapporto fra i due?
Allora, proprio qui mi dai la possibilità di dire che il fegato proprio interviene nella produzione del colesterolo buono, che poi funge da spazzino. E i livelli del colesterolo buono si aggirano intorno ai 40-50, oltre i 50 sarebbe la cosa più... Mentre il colesterolo, chiamiamolo cattivo, le LDL, non dovrebbe superare i 180-200 mg, quindi questi sono i valori. Quindi dicevo, rientra proprio nel metabolismo del colesterolo, il quale colesterolo è importante sia per le cellule, ma dal colesterolo si formano poi anche gli ormoni. Cioè le altre cellule, gli altri apparati utilizzano il colesterolo anche per gli ormoni. È importante per la sintesi delle proteine, cioè la sintesi proteica. Cioè noi ingeriamo alimenti, questi vengono scissi, si formano gli amminoacidi poi si ricostituiscono in proteine. Proteine, la più importante, che è l'albumina, che viene prodotta dal fegato, cioè, e questo è tipica proprio, è una di quelle cose che noi guardiamo di più quando facciamo gli esami di laboratorio. I livelli di albumina ci indicano la capacità sintetica del fegato, la capacità di funzionamento del fegato. Albumina che è importante a sua volta per il trasporto dei farmaci, per il trasporto di, cioè per la capacità, noi diciamo, uso un termine un pochino oncotica, cioè nel senso che trattiene liquidi all'interno dei vasi, cioè quando c'è poca albumina si formano gli edemi, si formano i gonfiori a livello delle gambe, si forma l'ascite, che poi è uno dei sintomi principali della cirrosi epatica. È un deposito di ferro, di vitamina B12 e di rame. Quante volte, soprattutto nel passato, si consigliava di mangiare il fegato di bovino o il fegato di maiale proprio perché contiene le vitamine. Quindi il fegato deposito e libera poi in circolo nel momento in cui c'è la necessità. Altro ruolo importante è quello di attivazione dei farmaci. Molti farmaci che noi assumiamo non sono attivi già di per sé nel momento in cui vengono riassorbiti e passati, devono passare attraverso il fegato, cioè il passaggio del fegato, l'attivazione da profarmaco diventano farmaci e vanno poi in circolo. Poi altre situazioni, ad esempio quella della trasformazione dell'ammonio, cioè nella digestione a livello dell'intestino diciamo intervengono i germi, intervengono molti batteri. Questa metabolizzazione produce ammoniaca. L'ammoniaca viene riassorbita e il fegato riesce a distruggerla. La distrugge, la trasforma in urea e poi il rene la elimina. E questo è un altro segnale che chi soffre di patologia epatica lo conosce bene, il livello dell'ammonio. Quando aumenta il livello dell'ammonio si incominciano ad avere disturbi a livello cerebrale, di confusione mentale, irritabilità e si può andare anche in coma. Quindi per questo dico, l'insieme di tutto questo, cioè ci sta a significare, ecco, quel discorso che dicevo prima dell'organo, chiaramente non c'è una gara a chi è più importante o più nobile. Il nostro organismo è come un'orchestra sinfonica in cui tutti gli elementi devono suonare in un certo modo e seguire un certo ordine, l'uno ha bisogno dell'altro. Però ecco, in questa classifica diciamo che è risaputo che il fegato è un pochino trascurato, ma soprattutto perché lui da buon operaio si trattiene, cioè nel senso non dimostra la sua fatica perché c'ha quello che è il discorso della riserva funzionale. Un altro ruolo importante ce l'ha anche nel neonato, nel nascituro, diciamo, nel grembo materno. Praticamente il neonato non è in grado di produrre globuli rossi nei primi 3 mesi di gravidanza, di crescita, e il fegato sopperisce a questo, produce anche globuli rossi che vanno nel circolo del neonato. Quindi onore al fegato,
onore al fegato. A proposito di questo, quali sono le patologie principali che colpiscono questo organo?
Chiaramente quando il fegato poi si stanca, cioè interviene poi la patologia, e lì praticamente andiamo incontro a quelli che sono i segni e i sintomi che vediamo. Tutti conosciamo l'epatite, chiaramente l'epatite virale tipo A, di tipo B, di tipo C, però quello che mi preme sottolineare in primo luogo è quella che è la steatosi epatica. Steatosi epatica è il motivo per il quale ci si rivolge al medico molto spesso, perché si fanno gli esami di laboratorio e si vede che le transaminasi sono poco aumentate, valori di 60, 70, 80, chiaramente sono segnali di allarme. Si fa l'ecografia ti mostra un fegato, ti viene descritto in genere addensato, iperriflettente. Questi due temi, addensato e iperriflettente, è perché ci sono depositi di grasso all'interno delle cellule del fegato. Questi depositi di grasso che cosa determinano praticamente? Che comincia a soffrire anche la cellula del fegato, quindi si rompe e libera gli enzimi che sono le transaminasi. Questa situazione noi troviamo soprattutto nella steatosi epatica, si chiama non alcolica, nei soggetti che hanno colesterolo alto, trigliceridi alti, diabete, obesità. Ritorniamo sempre ai famosi discorsi che abbiamo fatto adesso del tanto tempo, diciamo, della prevenzione.
Allora, in Gianfranco Esposito manda la prima canzone, Antonello Venditti con Sara.
aspetti un bambino. Sa, se avessi soldi ti porterei ogni giorno al mare. Sa, se avessi tempo ti porterei ogni giorno a far l'amore. Oh, ma Sara, mi devo laureare, ma forse un giorno ti sposerò, magari in chiesa, dove tua madre sta aspettando per poter piangere un po'.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas Diocesana della Diocesi Nardò Gallipoli.
Ma prima di Antonello Venditti con questa meravigliosa canzone stavamo affrontando l'argomento patologie legate al fegato, dottore.
Sì. Fatemi però ringraziare un attimino il nostro regista Gianfranco, perché con questa bellissima canzone di Venditti mi ha fatto ritornare indietro al mio primo anno di università in quel di Modena, quando è uscito proprio l'LP di Antonello Venditti. Questa è una delle canzoni che mi accompagnava spesso. E Modena, che tra l'altro patria della malattia, delle malattie del fegato, con il professor Coppo e il professor Manenti, e che mi hanno insegnato qualcosa, quindi se io stasera sto qua a parlare di fegato, grazie, insomma, è anche per questo ricordo. Quindi sì, allora torniamo a noi. Quindi abbiamo parlato della steatosi epatica, quindi che è una delle più comuni praticamente patologie che colpiscono il fegato, proprio legato al disturbo metabolico, della sindrome metabolica, quindi di obesità, diabete, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia. Ma chiaramente quando parliamo del fegato non possiamo non pensare all'epatite. Epatiti che A, B, C, D, cioè seguono l'alfabeto, e quella diciamo più conosciuta è l'epatite A. Epatite A che oggi per fortuna grazie al all'igiene degli alimenti, grazie alla sensibilità, grazie a tutte le accortezze, diciamo, nella preparazione dei cibi, c'è stato un ridimensionamento. Però se noi andiamo a valutare e a cercare gli anticorpi per l'epatite A nei soggetti di 40, 50, 60 anni, vediamo che tutti hanno gli anticorpi dell'epatite A, quindi vuol dire che sono venuti a contatto con l'epatite A. Epatite A che si manifesta con i classici disturbi di febbre, vomito, diarrea, transaminasi alle stelle, però per fortuna è una patologia benigna che solo in casi molto rari può dare un'evoluzione in una necrosi epatica acuta, quindi un'insufficienza epatica acuta. Più importante è l'epatite B. L'epatite B che si prende con il contatto interumano, soprattutto del sangue, utilizzando delle, magari si prendeva molto spesso, ad esempio, quando i ferri chirurgici non venivano ben sterilizzati dai dentisti o il barbiere con le forbici o con i rasoi, soprattutto il contatto interumano, quindi la trasmissione sessuale soprattutto. Oggi anche questa patologia tende a essere in forte ridimensionamento grazie alle vaccinazioni. E qui dobbiamo ancora una volta dire grazie alla ricerca, grazie ai vaccini, perché la vaccinazione per l'epatite B è obbligatoria adesso già da parecchi anni nei bambini, in alcune categorie, ad esempio i sanitari, cioè nelle fabbriche, vabbè, e si è diffusa, diciamo, la vaccinazione per l'epatite B, perché questa è una di quelle situazioni che può portare poi alla malattia grave del fegato, l'epatite cronica e la cirrosi epatica anche lì. Quella che è invece più grave è la forma C, l'epatite C. L'epatite C per la quale non c'è un vaccino specifico e la trasmissione, i sistemi di trasmissione sono uguali a quelli dell'epatite B. E la ricerca ha portato chiaramente a studiare anche a fare la diagnosi. Io ricordo nel periodo in cui studiavo io all'università non si parlava ancora di epatite C, si parlava di epatite non A, non B, perché non era ancora una classificata, una entità, diciamo, definita. Perché non era la A, perché non era alimentare, non era la B, quindi si sapeva che era un elemento, però il virus poi è stato poi scoperto con la tecnologia molecolare, soprattutto in successivamente. Questa, diciamo, è quella più pericolosa, se vogliamo, anche perché oltre a portare all'epatopatia, all'epatite cronica, alla cirrosi epatica, è anche implicata nella trasformazione neoplastica anche del fegato, quindi ci possono avere poi a lungo termine, diciamo, una, quando persiste la presenza di questo virus nell'organismo, cioè ci può essere poi anche la cirrosi epatica. E per fortuna negli ultimi anni la ricerca soprattutto della terapia ha portato alla scoperta di farmaci che sono i cosiddetti antivirali, che riescono a debellare in una grandissima percentuale di casi, quindi a distruggere proprio la presenza del virus, perché per questo tipo di virus, sia per il B che per il C, persistono nell'organismo, persistono all'interno per lungo tempo all'interno della cellula e quindi determinano un'attività di aggressione nei confronti della cellula, anche con un sistema anche immunitario, perché stimolano alcuni anticorpi che vanno poi a distruggere la cellula. Quindi questo per quanto riguarda le epatiti. Poi l'epatite alcolica, quella è un dramma, diciamo, anche della nostra società, ne abbiamo parlato anche quando abbiamo parlato dell'alcolismo nei ragazzi. Epatite alcolica che può essere acuta ed è grave, cioè io purtroppo ho visto anche morire delle persone di epatite alcolica acuta, perché il fegato va incontro a una necrosi massiva proprio per l'eccessiva bevuta, e lì c'è da fare ben poco, anche perché il fegato, contrariamente al rene che ha la possibilità di fare la dialisi quando il rene non funziona, perché la funzione del rene è quella di depurare l'organismo, quindi fai la dialisi e puoi andare avanti, poi gli dai la possibilità al rene di guarire. Contrariamente magari all'insufficienza respiratoria, che tu fai il supporto dell'ossigeno o aiuti il cuore in qualche modo con varie metodi, il fegato non ha la possibilità di essere, diciamo, di un qualcosa che lo possa sostituire. O c'è o non c'è. C'ha quella grande capacità di sopperire alla carenza con la massa grossa del fegato, e quindi, come dicevamo, il 30% della riserva, cioè la riserva funzionale che è ampia. Però purtroppo quando c'è un massivo interessamento un'aggressione massiva, chiaramente non ce la fa. Questa è l'epatite acuta. Poi l'epatite cronica alcolica, che va verso la fibrosi, quindi il fegato non è più morbido, si indurisce, e verso la cirrosi epatica.
Abbiamo detto quindi l'abuso di alcol porta a questo tipo di malattie. E, volevo sapere se c'è anche in questo caso una specie di campanello d'allarme che possa bloccare in qualche modo questo tipo di abuso, e fino a che punto si fa in tempo a, diciamo, dov'è il punto di non ritorno di questo?
Allora, anche l'alcol viene metabolizzato a livello del fegato, quindi lo distrugge e lo elimina. Quindi difatti, diciamo, l'alcol deidrogenasi, si chiama l'enzima, proprio, ecco, uno dei compiti del fegato è proprio quello anche di distruggere l'alcol e di renderlo meno aggressivo. I campanelli d'allarme quali sono? Cioè, quando già si incomincia con le indagini di laboratorio, incominciamo a vedere che qualcosa non quadra, nel senso che le transaminasi aumentano le gamma GT. Gamma GT sono proprio tipiche, proprio perché vengono prodotte dal polo biliare. Diciamo, la cellula del fegato ha un polo vascolare e un polo biliare, dove ci sono i canalicoli poi che portano la bile. Quindi lì l'attivazione di questo enzima aumentato ci dà il segnale, che difatti è uno di quegli esami che viene utilizzato quando ritirano la patente per alcol. Gli fanno fare per un certo periodo gli esami, finché non si abbassano le gamma GT, vuol dire che tu hai continuato, cioè che il soggetto ha continuato a bere. L'ecografia che ci mostra già i segni della steatosi alcolica, poi eventualmente la fibrosi. Allora, a quel punto, se il soggetto si ferma, può anche tornare indietro. Se si va oltre la fibrosi, cioè quando già la distruzione delle cellule attiva il sistema connettivo a produrre le fibre dure, quindi il fegato si indurisce, si ingrossa, chiaramente siamo già in una fase avanzata e un preludio poi alla cirrosi epatica.
Sì, abbiamo parlato dell'abuso di alcol nei giovani, e i giovani, diciamo che per tendenza sono resti alle analisi, diciamo, periodiche. E io volevo chiedere questo: ancor prima delle analisi c'è uno stato fisico che porta poi a dire vabbè, devo andare a fare le analisi perché c'è qualcosa che non quadra?
Beh, se incomincia a manifestare debolezza, stanchezza, cioè scarsa concentrazione, vabbè, lì poi c'è la sorveglianza familiare, insomma, cioè uno vede anche il rendimento scolastico, il rendimento lavorativo, la svogliatezza, cioè i sintomi, diciamo, sono questi. Ma sempre ricordiamoci sempre quella cosa: il fegato funziona quando ancora non è intaccato al 30% delle sue possibilità. C'è un 70% di riserva funzionale, quindi prima di dare dei sintomi bisogna arrivare purtroppo a uno stato molto avanzato, e questo blocca la possibilità di fare diagnosi precoci sul fegato, a meno che uno non li va proprio a cercare. O molto spesso fai esami per altri motivi, magari ti devi fare l'appendicite, devi fare l'ernia, fai gli esami e riscontri le transaminasi alte, le alterazioni degli altri indici, fai l'ecografia e vedi che il fegato è grosso, addensato, fibrotico o purtroppo a volte anche cirrotico.
Ma andiamo in onda all'ultimo.
No, continuiamo, se vuoi ancora. Prego, no, voglio dire, le altre patologie, sì. Vabbè, la cirrosi, poi abbiamo anche i tumori praticamente del fegato, non bisogna dimenticarli, primitivi, che sono, diciamo, presenti e rari, ma soprattutto quelli secondari, che sono importanti, sia l'epatocarcinoma, che nasce proprio dalle cellule epatiche, dalle cellule del fegato, o il colangiocarcinoma, che nasce dalle vie biliari, cioè, quindi sono patologie, diciamo, molto gravi, che chiaramente dico, anche se oggi diagnosi precoce anche lì e ci sono possibilità di intervento, poi vediamo anche il tipo di terapia che può essere fatta per queste situazioni. E niente, poi i tumori secondari, cioè quelle che sono le metastasi. Il fegato praticamente raccoglie il sangue da tutto l'apparato digerente, quindi quando c'è una neoplasia, che può interessare il pancreas, la colecisti, l'intestino, il tenue, il grosso intestino, e a volte anche le ovaie o altro, cioè quindi convogliando, dato che il sangue raccolto da tutto l'apparato digerente passa al fegato insieme al sangue, insieme a tutti gli alimenti, insieme alle sostanze varie, passano anche le cellule tumorali, e il fegato è uno dei principali, diciamo, è una delle principali sedi dove si manifestano le metastasi dei tumori. quindi questo è a completamento un pochino di tutto quanto le patologie che possono interessare il fegato.
L'ultima interruzione musicale, Rino Gaetano, a mano una meravigliosa canzone del compianto Rino Gaetano.
Sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, a mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi con me. Stanza, non c'erano soldi, ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso, nei sabato sera. Vedrai con il tempo lì sopra il suo viso lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, e torna fedele l'amore.
Radio Centrale, comunità al centro.
C'è un paese.
C'è un paese dove i poveri, i soli, gli ultimi sono i primi ad essere protetti, amati e aiutati. Un paese dove i disabili non sono persone diverse, ma persone speciali. E dove tutti i bambini, anche quelli lontani migliaia di chilometri da noi, hanno lo stesso diritto a una scuola, a un pallone e al domani. È l'Italia dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, un paese che ha costruito ieri, combattuto oggi e tornerà a sognare domani.
Ci sono cantanti e canzoni che mettono i brividi. Uno di questi, almeno per quanto mi riguarda, è Rino Gaetano, è sicuramente a mano una delle canzoni più belle mai scritte da un cantautore italiano, anche forse sottovalutato rispetto al suo potenziale.
Il mio paesano calabrese che ho perfetto, apprezzato sempre anch'io. Purtroppo sì, è morto troppo giovane.
Assolutamente sì, concordo, purtroppo sì. Allora, dottore, parliamo di fegato e questa volta parliamo di diagnosi delle patologie del fegato.
Sì, avevamo già accennato qualcosa anche prima, quindi io parto sempre dalla visita. L'anamnesi bisogna ascoltare il paziente, farsi dire tutto, le sue abitudini alimentari, le sue abitudini voluttuarie, cioè alcol, fumo, eccetera eccetera. La visita è importante prima di passare poi a quelle che sono gli esami di laboratorio. Avevamo pure accennato quali sono importanti, le transaminasi in particolare, l'emocromo, beh, è chiaro, le trufolesse, le proteine, la ricerca dell'albumina nelle forme avanzate, cioè il dosaggio dell'albumina, che è importante perché, ecco, tutti quelli che sono i fattori che vengono prodotti dal fegato, cioè del fegato, all'inizio diciamo non avevo accennato al fatto della bilirubina, cioè uno dei ruoli importanti che svolge il fegato è quello di distruggere, cioè di catabolizzare, di coniugare la bilirubina, che deriva dalla distruzione dei globuli rossi. Cioè i nostri globuli rossi hanno una vita media di 120 giorni, arrivano a un punto che chiaramente si deteriorano, vengono distrutte e liberano quella che è la emoglobina che sta all'interno del globulo rosso. Questa arriva al fegato, arriva al fegato e deve essere coniugata ed eliminata con la bile e con il rene. Soprattutto diciamo, una volta che coniugata diventa idrosolubile e può essere eliminata con il rene, altrimenti se il fegato non funziona bene, non ha questa, quindi ha perso quella che era la riserva funzionale di cui parlavamo prima, non riesce a coniugarla, la bilirubina rimane come tale ed è quella che dà poi il colorito giallo, quindi l'ittaro. Quindi gli esami di laboratorio, come dicevamo prima, i fattori della coagulazione. L'altra cosa importante che fa il fegato sono i fattori della coagulazione, quindi la protrombina, la trombina e il fibrinogeno, che intervengono nei processi coagulativi. Quindi il paziente che ha una malattia epatica in una fase piuttosto avanzata ha dei sanguinamenti facili, e noi lo vediamo già negli esami, perché vediamo che il valore del fibrinogeno e il valore della protrombina sono bassi. Quindi questi sono segnali che riusciamo a recepire dagli esami di laboratorio. Ruolo fondamentale, anche perché non invasivo, è quello dell'ecografia. Cioè ecografia è un esame ripetibile, lo puoi fare 10 al giorno, non assume praticamente nessuna radiazione, non ha, è soltanto il tempo e la bravura dell'operatore che riesce a dirti molto, addirittura più dell'attacco in certe situazioni, perché l'ecografia per certe situazioni di patologia del fegato è ancora più indicata, più sensibile, ecco, dell'attacco.
Al di là dei sintomi e delle analisi, esiste un'età giusta, fra virgolette, dalla quale partire per fare appunto l'ecografia, questa famosa ecografia, anche annualmente? O...
Ma guarda, non è che, cioè, questi esami diciamo programmati si fanno più che altro per altre patologie, tipo se noi vogliamo fare uno screening sul tumore dell'intestino partiamo dall'età dei 45 anni, 50 anni, perché sappiamo che in quel periodo c'è una maggiore incidenza, o la donna con la mammografia, quindi a partire da una certa età. Chiaramente io penso che intorno ai 30 anni uno un controllo se lo deve fare, anche se non ha sintomi. Poi, cioè, se ci sono i sintomi non c'è età, chiaramente, perché l'epatite può prendere il bambino, può, certo, prendere, cioè, il giovane, può prendere l'adulto, può prendere l'anziano. Quindi tornando all'ecografia, dicevo, è l'esame più molto sensibile per la patologia del fegato, e ci può dire molto. La TAC e la risonanza magnetica sono esami di secondo livello, cioè se noi all'ecografia riscontriamo un nodulo del fegato, e allora dobbiamo andare a vedere se questo nodulo può essere un angioma, quindi o può essere un tumore, o può essere un accumulo di grasso, o può essere una cosa diversa. Lo stesso la risonanza magnetica sia del fegato, diciamo della struttura proprio del fegato, sia delle vie biliari, molto importante, perché fegato e vie biliari lavorano insieme praticamente. Tutto quello che il fegato produce e che deve eliminare viene eliminato con la bile, viene raccolto nella cistifellea in parte e viene liberato poi nell'intestino, che poi la bile ha un ruolo importante nella digestione dei grassi, cioè come fattore emulsionante, perché il grasso in sé ha bisogno di essere sciolto quando arriva nell'intestino, e lì la bile con gli acidi biliari che sono all'interno della bile funge proprio da fattore emulsionante. Quindi per studiare le vie biliari è importante la risonanza magnetica, si fa la colangio risonanza. poi una volta si usava la scintigrafia del fegato, quindi sostanza radioattiva che veniva iniettata. Oggi al posto di quella si fa la PET, quindi che è sempre, diciamo, un esame che è simile, ci dà le stesse indicazioni più o meno della scintigrafia, e viene utilizzato per la PET del glucosio radioattivo, cioè nel senso che c'è un isotopo radioattivo, quindi misto al un glucosio, viene iniettato nell'organismo, questo si distribuisce e la PET praticamente dà dei segnali più forti quando si fa poi la radiografia, una volta che si è immesso questo materiale, nelle zone dove ci sono delle cellule che hanno una grande attività metabolica. La cellula tumorale ha una grande attività metabolica, quindi se noi facciamo una PET e troviamo un accumulo di radiofarmaco in una zona particolare del fegato, lì dobbiamo pensare che ci possa essere una. Poi l'esame diciamo il top, ma è un esame invasivo per la malattia del fegato, della biopsia del fegato, quindi si va praticamente con degli aghi abbastanza lunghi dall'esterno, e si sotto controllo ecografico in genere, e si va a prelevare un pezzettino di fegato o di nodulo che eventualmente è stato riscontrato già con l'ecografia, quindi con altro, e lì poi l'esame istologico praticamente ci permette di fare diagnosi di quella che può essere fibrosi del fegato quando siamo nelle fasi iniziali della malattia, diciamo verso la cronicizzazione della steatosi, ci dà eventualmente segnali di patologia tumorale che può essere presente nel fegato.
Siamo quasi in chiusura, un'ultima domanda: quali sono le terapie attuabili per le malattie del fegato?
Allora, terapie attuabili, cioè, chiaramente c'è stata un'evoluzione negli anni di quelle che sono state le varie terapie. Parliamo in primo luogo, diciamo, della cirrosi epatica, parliamo delle epatite croniche prima ancora che della cirrosi, quindi legate al virus dell'epatite B e poi al virus dell'epatite C. Qui avevo già accennato, per l'epatite B, nelle epatiti croniche attive, si chiama epatite cronica attiva quando c'è un'attività con transaminasi molto alte, il fegato già che incomincia a indurirsi, a diventare fibrotico, si sono utilizzate in passato le terapie col cortisone, si è utilizzato molto l'interferone come terapia, gli immunosoppressori, ma queste, diciamo, hanno dato scarsi risultati, nel senso, sì, magari risultati transitori, ma erano farmaci, sono farmaci che davano anche molti effetti collaterali. Consideriamo, se tu vai a bloccare il sistema immunitario, chiaramente esponi il soggetto più facilmente ad altro tipo di infezioni, davano febbre, ultimamente proprio la ricerca ha portato alla scoperta degli antivirali. Gli antivirali che chiaramente sono quelli che oggi riescono a bloccare la replicazione del virus. Bloccando la replicazione del virus addirittura ci può essere una negativizzazione proprio della carica virale, quindi che viene dosata con gli esami di laboratorio, e questo, diciamo, è una cosa molto importante. Per quanto riguarda la cirrosi epatica, quando siamo già nella fase della cirrosi epatica, le terapie sono praticamente terapie tra virgolette palliative, cioè è impossibile, ecco, una volta che si è sviluppato quel processo, che si è passati oltre quella che è l'epatite cronica, il punto di non ritorno, praticamente si possono curare soltanto i sintomi. Allora sì, se il soggetto è scarso di albumina gli fa l'albumina, se incomincia a manifestare la ritenzione di liquidi a livello della pancia, delle gambe, diuretici anche ad altissime dosi, e quando si arriva all'estremo proprio il paziente cirrotico è riconoscibile da tutti, cioè a distanza, perché tu lo vedi scarnito, emaciato in viso, con la pancia, bella gonfia, insomma, e non noi abbiamo avuto, così giusto per sdrammatizzare un tantino, dei ricoveri in ginecologia per sospetta gravidanza in qualche donna, cioè nel senso che poi si è scoperto che invece era una cirrosi, insomma, qualcuno. Quindi lì si arriva poi a togliere il liquido dalla pancia ed è la paracentesi, nel senso si tolgono 6, 7 litri, 8 litri di liquido. Altre terapie nel caso dei tumori, cioè, ci può essere una vasta gamma di intervento, quello risolutivo è quello quando c'è un tumore localizzato del fegato, fai l'intervento chirurgico, togli una parte del fegato, e qui questo mi consente di dire un'altra cosa importante per il fegato ha la capacità di autorigenerarsi. Autorigenerarsi vuol dire, se tu togli una parte di fegato, questo si riforma come la coda delle lucertole. Solo che in condizioni normali si può riformare anche un fegato normale funzionante. Se è nel cirrotico o in altre situazioni dove c'è un insulto che si continua a dare al fegato, questo si rigenera ma in maniera non funzionante, cioè nel senso che non ha più quei rapporti normali tra il vaso e il polo vascolare della cellula e il polo biliare, quindi è una ricostruzione anomala, non regolare e quindi non funzionante. E questo fatto consente di introdurre anche un altro discorso importante, il trapianto del fegato.
Ecco, mi voleva arrivare.
Trapianto del fegato che può essere fatto da cadavere nelle immediate, diciamo, vicinanze della morte, perché il fegato è un organo molto, diciamo, si deteriora troppo.